Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
Eccoci qua, buona giornata. Io devo togliermi questa abitudine di dire eccoci qua, lo dico tutta la mattina, poi ormai è un'abitudine, vabbè, che ci volete fare. Allora, oggi è domenica 26 aprile 2026. Allora, vediamo subito di dare un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi è una bellissima, veramente bellissima giornata di primavera, non direi estiva, perché copritevi, se no vi prendete la tosse, qualche piccola bronchitella, sì, perché non è ancora stagione di maniche corte. Non date retta a quelli che vanno in giro, fanno gli sveltoni in canottiera o mezzi ignudi, perché pensano di prendere il sole. E poi prendetelo con cotele il sole, che poi nell'età adulta scappa fuori tutto, le macchie, qualche neo. Prendetelo con la crema protettiva, in qualche maniera, cosa che io non ho fatto naturalmente, perché da ragazzo, capirai, gli anni 50-60 mi scottavo quando andavo al mare e che prendeva la crema protettrice, non lo sapevo neanche cosa fosse. Allora, intanto io stavo cercando anche di poter andare in diretta YouTube, perché ce l'ho questa opportunità e lo faccio, no? E eccolo qua, non è destinato ai bambini, e vado avanti. Certo, non è destinato ai bambini, cioè questa rassegna stampa più che mai non è destinata ai bambini, perché naturalmente a volte non si usa un linguaggio appropriato. Vedete la televisione, quella sì che è molto educativa per i bambini, cari genitori. Allora, non gli fate vedere il computer, ma fategli vedere la televisione, così li rimbicellite, come si dice, rimbambite prima ancora di arrivare all'età adolescenziale. Allora, vediamo dove sta. Io ho perso tutto qua. Eccoci qua. Per chi è in diretta Facebook o in diretta streaming può vedere, cioè, i giornali che andremo a leggere. E allora ci andiamo subito a leggerli. Andiamo subito, vediamo, eccola qua, la prima pagina del Carlino. Non poteva mancare la presenza di Mattarella a San Severino. Mattarella a San Severino per il 25 aprile, festa di libertà. Presidente, questa terra dico esempio di sacrificio e virtù civica. Poi l'appello per la pace e l'abbraccio con i bambini in piazza. Ancora, Ville Paolini e Cingolani, il TAR sblocca i lavori e siamo a Civitanova. Tittarelli, candidato a sindaco centro-sinistra per Macerata, lancia la sfida, ora la sinistra è unita. Poi ancora abbiamo Rissa fuori dal night club, spuntano coltello e lama, denunciato un ventenne. Con la nuova legge sulla sicurezza, chi detiene un coltello con sé fuori casa è passibile anche di carcere, tanto di denuncia, di ammenda, ma anche di carcere, previsto una pena minima e massima. Solo per i giornalisti ci sono le pene oltre quello massimo, giusto per ricordare Sansonetti, che per aver avuto una querela scarpinato, che non mi sembra che sia molto, cioè che abbastanza gettonato in questo periodo, finisce spesso sulle cronache nazionali, diciamo così, per alcuni apprezzamenti, mi sembra, no? Vabbè, comunque scarpinato, bisogna stare attenti, se no questa denuncia chiede 100.000, 200.000 euro, io sono tranquillo, non ce l'ho, frega niente, ma comunque, aveva avuto una condanna di 3 anni e mezzo, dici, ma come, è la massima condanna per diffamazione, 3 anni? Sì, però lì c'è la recidiva, perché è ripetitiva, vabbè. Allora fate più processi, semmai accumulate le condanne, ma comunque vietate il carcere per i giornalisti. a quanto pare. Allora, vediamo poi Marco Re dà voce ai partigiani condannati a morte sul palco del Feronia. Poi tricolori sulle gru e alle finestre applausi dalla folla. Una mattinata speciale, quella di San Severino. La commozione dei partigiani quasi centenari. Vabbè, qui è tutto sul 25 aprile, il richiamo non poteva essere altrimenti. Il Corriere Adriatico non è da meno, la prima pagina, la Repubblica vi è riconoscente, Mattarella con tanto di saluti, applausi, strette di mano. Comunale, la sfida può iniziare, Macerata, presentati 16 gruppi, sono 5 candidati a sindaco, ieri la festa di Tarelli, 4 sfidanti a Monte Cassiano, sorpresa a Muccia per la lista degli agenti della penitenziaria. Bello. Poi addio a padre Giulio, rilanciò il convento dei frati agostiniani, siamo arricanati, furto in un bar, il ladro si pente, restituisci i soldi. Ah, quello di Cittanova, ricordate il ladro che era stato immortalato, il titolare aveva anche pubblicato la foto, ecco, è tornato indietro, si è pentito, ovviamente faccio bene pentirmi, almeno alleggerisco la mia posizione giudiziaria, oppure addirittura magari evito una denuncia e un processo. All'ufficio anagrafe con documenti falsi, doppio arresto, siamo a Macerata, poi aggredito fuori dal night, un giovane finisce in ospedale, siamo a Tolentino. Mare in fiore e Tintarella, Civitanova fa il pieno. Pagina Recanati, Porto Recanati, c'è una mezza pagina dedicata a Giulio Criminesi, poi Hotelhaus, l'area giochi è stata riqualificata, sì, vedremo fra qualche tempo, collettiva di pittura nella sala espositiva del Castello Svevo. Andiamo a Numana, c'è il food che trae nelle aperture, ma tante vetrine sono spente. E poi abbiamo, se riesco, ecco qui, Albanesi corre con Longhi, il leghista si ritira, va con l'ex rettore, Pieroni unisce Socialisti e Forza Italia, Ragaini con i progressisti. Quindi abbiamo tre liste, abbiamo Loreto nel cuore con Moreno Pieroni e poi giù altri nominati, fra cui vedo Cristina Castellani che è stata qui anche in radio, poi al secondo posto nella lista è Cristian Anticaglia, Andrea Areni, Giacomo Bianchi, Antonio Brugè e così via. Invece per Ragaini, per Loreto, Loreto progressista, secondo fra gli altri candidati in ordine, primi posti Matteo Araio Ribeiro, Gaia Benedetti, Perinetti Casoni, Silvia Bruciamolini, Maria Antonietta Duraccio. Invece per Longhi sindaco progetto Loreto, abbiamo Marco Ascani, Lorella Astuti, Giordano Battistoni, Giada Cipolloni, Lorenzo Consalvi. E dovrebbe esserci Albanesi, dove sta qui? E vabbè, non c'è. Allora, oppure c'è, non lo leggo io. Comunque dice Albanesi, dice, poi magari lo andiamo a leggere, forse questa è una sola delle liste, ce ne sono più di una delle liste, quindi la lista Albanesi poi si affiancherà a quella di progetto Loreto. Allora, vediamo a questo punto anche di ritornare al Resto del Carlino, perché il Resto del Carlino non abbiamo letto la pagina di Recanati Porto Recanati, che è sempre molto più ricca di quella che ci offre il Corriere Adriatico. Abbiamo sempre qui padre Giulio che purtroppo ci lascia, poi piano per valorizzare gli spazi pubblici, parla l'assessore Maurizio Paoletti, l'altro giorno è stato presentato il PUG. C'è un richiamo anche da noi alla festa festa della liberazione, la libertà va difesa, non è mai per sempre, dice Bartomeoli. Non c'era il sindaco, perché il sindaco era a San Severino come sindaco di Recanati a salutare Mattarella. Invasione di moto in piazza Leopardi per il raduno città di Recanati. Poi la minoranza difende il geometra re, contro di lui azione vergognosa. Discariche abusive, consiglieri dopo le sentenze di proscioglimento dell'ex funzionario comunale. Niente abbonamenti agevolati per i residenti, il comitato ZTL dalle 20 a luglio e agosto. La ZTL scatta alle ore 20 nei mesi di luglio e agosto. Siamo sempre a Porto Recanati. Rispettiamo il TAR, ma siamo contrari all'impianto fotovoltaico. Circolo cittadino di Fratelli d'Italia dopo il via libera dei giudici al progetto. Fratelli d'Italia, la destra come la sinistra, come gli ambientalisti, no, sono proprio un pochettino poco progressisti, diciamo così, molto conservatori. Qua chi ci tocca l'ambiente, in nome dell'ambiente moriamo. Viva il cemento, l'unico cemento. Se abbiamo il cemento abbiamo lavoro, produttività, sviluppo, occupazione, soldi che girano, meno tasse. Viva il cemento, altro che viva. Non il fotovoltaico, perché il fotovoltaico è una minchiata enorme, come l'eolico, perché non produce alcun benessere dal punto di vista energetico. Ci illude che possiamo ancora orientarci verso questa forma di energie alternative. Stiamo a pagare la bolletta più alta del mondo. Noi abbiamo la bolletta dell'elettricità più alta del mondo, ma vi rendete conto quanto siamo coglioni? Questo perché? Perché abbiamo abbandonato da tempo quelle che sono le energie che potevano darci una certa autonomia, far abbassare il costo della bolletta, cioè il carbone e il nucleare. Pezzi di idioti che non siete altro. Musicultura, la sfida entra nel vivo, ora appuntamento allo Sferisterio. E allora, da dove partiamo? Io partirei dalla notizia di cronaca. Partirei dalla notizia di cronaca perché naturalmente abbiamo, eccola qua, pagina 15 del Corriere Adriatico, ma questa è la notizia che abbiamo trovato e troviamo anche nel... Poi ieri siccome sono presentate le liste, daremo un'occhiata anche a queste per le prossime elezioni comuni. Bella sfida questa. Poi aggressione fuori da un night club, egiziano finisce al pronto soccorso. E allora andiamo a vedere, iniziamo proprio con... No, scusate. Noi apriamo con la morte di padre Giulio, Criminesi, parliamo da Recanati, partiamo da qui perché è una morte che naturalmente va narrata, cioè la perdita va narrata, perché padre Giulio Criminesi è una persona eccezionale e ha contribuito molto allo sviluppo del convento dei Cappuccini, dei frati minori Cappuccini di Montemorello. Vediamo di dare un'occhiata. Recanati, è morto padre Giulio Criminesi, religioso dell'ordine Frati Minori Cappuccini, a lungo punto di riferimento per diverse comunità marchigiane. Aveva 87 anni, era nato il 30 luglio del 1938 e nel 2024 aveva celebrato i 60 anni di sacerdozio. Ordinato il 15 novembre 1964 a 26 anni, ha svolto il suo ministero in diverse realtà, tra cui Camerino, Cingoli, Corinaldo e soprattutto Recanati, dove ha operato più a lungo. A Recanati è stato tra i protagonisti della riapertura del convento dei Cappuccini di Montemorello, riportato in attività dopo anni di chiusura. Qui, insieme ai confratelli, ha promosso iniziative spirituali e sociali anche in collegamento con il segretario delle missioni estere, contribuendo a rendere il convento un luogo di riferimento per la comunità. È rimasto attivo fino agli ultimi anni, mantenendo avendo un rapporto diretto con le persone. Era conosciuto anche per la sua passione per la Reganatese, che seguiva lo stadio Tubaldi, e per il suo carattere semplice e disponibile. Nel 2019 il Comune di Recanati gli aveva conferito il titolo di cittadino benemerito per il suo impegno nella vita cittadina e per il ruolo avuto nella riapertura del convento di Montemorello. Con la sua scomparsa Recanati perde una figura conosciuta e presente nella vita religiosa e sociale della città. I funerali si terranno lunedì alle ore 16 nella chiesa del Duomo, cioè domani, dedicata a San Fabriano. La salma è esposta presso la chiesa dei Cappuccini di Recanati. E questo è quanto. Allora, adesso andiamo a dare un'occhiata a Tolentino e sì, poi magari parleremo anche della presenza della presenza di Mattarella qui dalle nostre parti, quindi vorrei non perdere troppo tempo. Eccola qui, aggressione fuori dal night. Allora, Tolentino, violenza fuori da un nightclub di Tolentino. Un egiziano di 22 anni è stato aggredito da un trentenne boliviano. L'allarme è scattato alle 3:10 di notte, quando i carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di una rissa avvenuta all'esterno del locale. In azione una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Tolentino. I carabinieri hanno accertato che il boliviano aveva aggredito l'egiziano causandogli diverse lesioni. La vittima è stata subito soccorsa dei sanitari del 118 e trasportati in ambulanza a pronto soccorso all'ospedale Macerata per gli accertamenti e le cure del caso. Successivamente i militari hanno fermato e identificato il conducente di un'auto in cui viaggiava anche il sudamericano, protagonista dell'episodio di violenza. L'uomo al volante della macchina, un giovane operaio di 20 anni, residente a Orbisaia, è finito nei guai. Nella vettura perquisita dai militari dell'arma sono stati trovati e sequestrati un coltello da cucina di 22 cm e una lametta da barba con manico di 14 cm. L'operaio è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Sono invece ancora in corso gli accertamenti sull'aggressione. Carabinieri del nucleo radiomobile hanno provveduto a raccogliere tutte le testimonianze utili all'attività investigativa. Nei confronti del boliviano la denuncia potrà scattare a seguito di un'eventuale querela da parte dell'egiziano rimasto ferito. Inoltre rischia l'applicazione di una misura di prevenzione. Militari dell'arma della compagnia di Tolentino hanno potenziato l'attività di controllo del territorio. Non ho capito, uno che in giro col coltello non è già di per sé denunciabile secondo il pacchetto sicurezza, la norma sicurezza approvato proprio in via definitiva l'altro giorno nei due rami del Parlamento, o no? O c'è bisogno della querela di parte? Quello semmai per lesioni, non lo so, è stato trovato con un coltello da 22 centimetri, non è possibile, no, che ci sia c'è bisogno di una querela di parte per questo? No, non c'è bisogno, secondo la legge sicurezza. Ma io lo so, boh. Allora, quanto c'è da fastidio mette in galera un egiziano, non ho capito, un boliviano anzi, in questo caso. Boh. Allora, andiamo a vedere appunto Mattarella, andiamo a vedere Mattarella. E naturalmente andiamo alle prime pagine, che ti pareva che c'erano pagine diverse che non concede la seconda, no, terza, anche se francamente qui c'è no, e questo è una pagina nazionale, mi sembrava che non stessimo nell'ordine. Vedo Fiano qui sul Carlino, fammi un po' vedere, dice: alcuni momenti di tensione fra Propalle e Brigata Ebraica al corteo di Milano. Qui sopra Emanuele Fiano, ex deputato PD, perché Fiano se n'è andato a PD, che vergogna per il PD, è stato vittima di insulti antisemiti. Ecco, insulti antisemiti, perché lui è ebreo, hai capito? Fiano, socialista, che è socialista, secondo me comunista, ex comunista, comunque del PD. Vi ricordate la legge Fiano, quella che lo voleva istituire contro i gadget fascisti? Ecco, i gadget fascisti, nel senso che non si potevano vendere più i gadget che potessero ricordare il ventennio fascista, no? Collanine, stellette, spille, cose. Tutti l'abbiamo criticato, dice, ma che stai andando dietro, che fare? Adesso lui, che naturalmente partecipa a dibattiti anche su questa ondata di antisemitismo che si è generato contro Israele, contro soprattutto gli ebrei, re di essere tali da queste figure immonde, sudice, che rappresentano il più bieco e più assurdo antisemitismo sotto qualsiasi spoglia e coperto o camuffato sotto qualsiasi altra motivazione o giustificazione o iniziativa, questi benedetti stronzi che non sono altro, bene, hanno insultato anche Emanuele Fiano, perché dice sei ebreo e quindi no, e quindi anche su di lui si sono riversate le più immonde sconcezze. Ecco, questo è quello che succede. Adesso ci sono andato per caso, andiamo avanti perché andiamo a vedere che cosa ci dice invece il Carlino. Eccolo qua, Macerata, ho perso proprio l'orientamento. Comunque tutto questo lo vedete in streaming e in Facebook. Per gli amici di YouTube, che vedo che sono tanti, ciao Faz, ciao Maria, ciao Clack, ciao a tutti quelli che riescono a vedere in sovraimpressione. Poi abbiamo, eccolo qua, abbiamo Mattarella, 25 aprile con Mattarella, è la festa di chi ama la libertà, la pace e il diritto di ogni popolo. Allora andiamo a vedere due righe, leggo perché qui ci sono due pagine, per carità. Ah, vedo in platea Mattarella, c'è Crosetto pure? Sì, c'è Crosetto pure, mi sembra. Poi c'è Acquaroli, naturalmente, vedo Acquaroli, Crosetto veramente alto 3 metri. Poi, va bene, c'è anche lo storico Petracci, storico Matteo Petracci, c'è un intervento anche da parte sua. Allora, vediamo subito. San Severino Marche, facciamo memoria del 25 aprile, data della liberazione del nostro paese. A muoverci non è un sentimento celebrativo di maniera, tantomeno la protesta di una storia scritta in obbedienza ad un'astratta posizione ideologica. A muoverci è l'amore di patria. Con queste parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto al Teatro Feronia il suo intervento per le celebrazioni del 25 aprile, pronunciando un discorso solenne e insieme attualissimo, un richiamo alla memoria repubblicana, un appello alla pace e un monito contro l'oblio e contro il ritorno degli errori che resero necessaria la resistenza. Accanto a lui anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto e la Vicepresidente del Senato Mariolina Castelloni. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha percorso la storia scritta con la vita da quanti si sacrificarono per la libertà, ricordando figure come Don Enrico Pocognoni, il vicebrigadiere Glorio della Vecchia, cui è intitolata la caserma dei Carabinieri di San Severino, e il maggiore Pasquale Infelici, simbolo di una patria costruita sul sacrificio. E poi Mattarella ha richiamato qui, là, su e giù, il sigillo del Presidente, sacrificio e altruismo nei popoli, noi, popolo resiliente, mamma mia, resiliente. Allora, lasciamo perdere. Allora, andiamo avanti. E queste poi le lettere dei partigiani fucilati per le nostre idee, l'Italia tornerà grande. E sì, se, non so se avreste fatto la resistenza a vedere l'Italia di oggi, altro che grande l'Italia. L'Italia è piccina, a renderla ancora viva, grazie a Dio, e la Meloni con la sua presenza, che anche se non soddisfa molti dell'ambiente centrodestra, è sempre preferibile a quell'altri veramente che vorrebbero sostituirla al governo. Ma pensate voi, oggi l'Italia è governata da Bonelli, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto il rischio che avremo, che abbiamo scampato 3 anni, 4 anni fa? Non so se siete resi conto, ma va. Allora, documenti falsi per la residenza, scatta l'arresto per due giovani. E però prima di arrivare a questo io vorrei andare a vedere la pagina di Loreto, e sì, ci sono quelle delle elezioni, io vorrei, perché mi sembra un pochettino più interessante. Loreto, nessun colpo di scena dell'ultima ora, la partita elettorale resta quella che si era delineata nelle settimane precedenti, con tre candidati pronti a contendersi la guida della città, e un equilibrio che, nonostante gli accordi suggellati all'ultima ora, non subisce scosse. Paolo Albanesi, commissario della Lega e capogruppo di prima a Loreto, era arrivato ad un passo dalla candidatura. La lista, dice, era pronta, il percorso definito, poi la scelta di cambiare rotta e converge sul progetto di Sauro Longhi in nome del rinnovamento politico. Avevo la lista in mano quando alle 8:30 di ieri ho ricevuto l'ultima telefonata di Sauro Longhi. Sarei stato orgoglioso di presentarla, ma dopo il voltafaccia di alcune persone di spicco che stavano portando avanti accordi senza coinvolgerci, mentre noi lavoravamo alla costruzione del progetto, ho preferito mettere l'esperienza di questi 5 anni a disposizione del professore. È un accordo nato sul programma e sulle persone. Uniamo le forze e andiamo avanti senza nulla togliere a Pieroni. Dopo 40 anni la squadra deve cambiare allenatore. Questo è quanto dice Albanesi. E vediamo invece. Albanesi non entrerà in lista e la corsa resta circoscritta a 3 nomi, però non lo troviamo neanche nella lista di Longhi, vabbè. Da una parte il sindaco uscente Moreno Pieroni, 65 anni, odontotecnico, con alle spalle una lunga esperienza amministrativa e un passo da assessore regionale che prova, passato anzi da assessore regionale che prova a giocarsi la riconferma con la civica Loreto nel cuore. Attorno a lui si è consolidato un fronte trasversale che tiene insieme sensibilità diverse dal Partito Socialista, di cui è tesserato da anni, a Forza Italia, che ha scelto di sostenerlo sin dall'inizio della campagna elettorale, fino al Movimento Civico Cittadini Lauretani Attiva. Dall'altra abbiamo Anna Maria Ragaini, classe 1954, avvocato alla guida di Loreto progressista, un profilo che affonda le radici in un percorso amministrativo e civico, dalla presidenza della Fondazione Opere Laiche alla candidatura con il Movimento 5 Stelle a Porto Recanati, dove si è battuta contro il rigassificatore. La sua proposta nasce da un lavoro politico costruito in città e approda ad una sintesi che ricompatta l'area progressista sotto un unico simbolo, riunendo Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra. E poi Sauro Longhi, ingegnere, appunto professore ordinario ed ex rettore dell'Università Politecnica delle Marche dal 2013-2019. Il suo nome ha attraversato per settimane dibattito cittadino tra tese e indiscrezioni che lo vedevano corteggiato da più fronti. In passato si era proposto alla guida della regione con i 5 Stelle e nel 2023 ha sostenuto la candidatura a sindaco di Ancona di Ilda Simonella. Ora la decisione di scendere in campo per la sua città con un progetto definito di puro impegno civico, rafforzato la convergenza di Albanesi. Sì, che della Lega, cioè Albanesi della Lega va con uno dei 5 Stelle che ha appoggiato la candidatura di centro-sinistra e quindi del PD di Ida Simonella. Boh. Buona fortuna e buon viaggio, signori miei. Boh, o ci state a prendere tutti per i fondelli, o comunque non ci capisco niente. Non ci capisco niente. È un puzzle indecifrabile, composto da 5.000 pezzi che devono essere composti in una scatola di appena 20 centimetri quadrati, avrebbe detto Fantozzi. Allora, chiede soldi alla madre per la droga, botte in casa, arrestato un giovane. Qui siamo dove? A Maiolati Spontini. Andiamo a Maiolati Spontini, la chiamata al 112 arriva in tarda serata. Alla centrale operativa viene segnalata una donna picchiata in casa. È una madre di 65 anni, residente e moglie di Maiolati Spontini. Ad aggredirla è stato il figlio di 31 anni. La Gazzetta dei Carabinieri di Moglie raggiunge l'abitazione in pochi minuti. Subito dopo arriva anche l'ambulanza e la Croce Verde. Per la donna scatta il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Calurbani di Iesi. Per il figlio invece l'arresto in flagranza di reato. È il punto punto più drammatico di una storia familiare già segnata da tensioni, paura e richieste di denaro. Giovedì sera in quella casa di moglie si sarebbe consumata l'ennesima aggressione. Alla base degli episodi di violenza ci sarebbero le richieste di denaro legate alla droga. 31enne avrebbe picchiato la madre per ottenere soldi. Le pretese ripetute del tempo si erano trasformate in pressioni continue, minacce ed estorsioni. Un meccanismo che, secondo la ricostruzione militare, si ripeteva dentro le mura di casa. Le richieste, il rifiuto e l'impossibilità della donna di consegnare denaro, poi le aggressioni. Giovedì sera la violenza è esplosa di nuovo. La 65enne è stata colpita nell'abitazione e ha avuto bisogno dell'intervento dei sanitari del 118. Ma quello è un figlio. No, dico, quello è un figlio. Quello è un figlio che naturalmente è fuori di testa per aggredire una madre di 65 anni. Naturalmente i soldi che gli servivano, per farlo stare un po' più sereno, perché sennò scattava, non so, quel tipo di astinenza quale. Se no, non si capisce, tanta violenza. E poi abbiamo una donna di 92 anni che è stata scippata in casa, gli hanno tolto una catenina dal collo. Eravamo usciti per festeggiare il compleanno di mio suocero, che ha compiuto 92 anni. Doveva essere una giornata serena, un pranzo tutti insieme, invece è finita con uno scippo e con lei spaventati. Racconto della nuora dell'anziana, ancora scossa per quanto accaduto ieri mattina attorno a mezzogiorno. Dice: io e mio marito eravamo andati a fare benzina prima di passare a prendere la mia madre, mio suocero e mia suocera. Dovevamo andare tutti a pranzo fuori proprio per festeggiare il compleanno di mia suocera. La 92enne si trovava fuori casa in via Giotto a Moglie. Era nel porticato, seduta su una sedia. Con lei c'era anche il marito. Lui era entrato da un attimo in casa, non ricordo per prendere cosa. Lei invece era rimasta fuori seduta. A quel punto una donna si è avvicinata, mia suocera l'aveva scambiata per un'altra persona. Quella si è avvicinata e le ha strappato la catenina d'oro dal collo. La donna è poi fuggita in pochi istanti. Cercatela questa donna, cercatela. E non merita niente. Scippare una 92enne proprio è un pezzo una cosa indescrivibile, cioè una cosa ignobile, stomachevole, spregevole. Allora andiamo adesso a dare un'occhiata. Ladro incastrato delle camere, torna al bar e riconsegna i soldi. Questa la diamo perché l'avevo letta anche ieri. Ritorniamo a Civitanova, dove c'è un lieto fine per la vicenda che ha visto come protagonista, abbiamo parlato ieri, e anche vittima il titolare del caffè Servidei di via Saragat a Fontespini. Il ragazzo che aveva trafugato dalla cassa 200 euro è tornato al locale, ha riconsegnato la somma e si è scusato personalmente con Marco Servidei, l'esercente che aveva denunciato via social il furto subito. Aveva infatti pubblicato un breve video dell'immagine delle camere interne del suo locale, nelle quali si vedeva il giovane sporgersi dal bancone, aprire la cassa e arraffare velocemente alcune banconote. Frequentando il bar è stato riconosciuto dal titolare, che ha scritto anche il suo nome e cognome invitandolo a restituire i soldi, cosa che è avvenuto, e dunque la vicenda si è chiusa con una stretta di mano. Nessuna denuncia formale all'autorità, nessuna conseguenza legale. La pubblicazione di quell'immagine ha avuto grande risalto sui social e sulla stampa. Non gli hanno contestato, io penso che qualcuno avrebbe chiesto un risarcimento danni al titolare per quelle pubblicazioni di quelle foto. Naturalmente questa è una persona ragionevole, di buon senso, anche il ladro, e l'ha chiusa lì, ma qualcun altro ci avrebbe forse marciato su quelle foto, no? L'avrebbe, e quindi da aggressore e da carnefice sarebbe diventato improvvisamente vittima. Ne abbiamo viste alcune di queste situazioni in Italia, vero? Mi sembra di sì. Allora, a Camerino c'è la corsa alla spada, un'edizione super, spurio, orpello, signori da Varano. In due cadono dalla moto il conducente a Torrette. Quante moto adesso in questi giorni, come le lumache, sono uscite fuori dopo il temporale. Però state attenti, perché naturalmente naturalmente le moto, non so perché, ma in questo periodo avremo la maggior, il 90% delle notizie di cronaca su incidenti stradali sicuramente sono riconducibili anche fra i mezzi coinvolti a alle moto, e quindi e sono incidenti anche a volte che sembrano banali ma che si tramutano in vere e proprie tragedie per i centauri. All'ufficio anagrafe con documenti falsi, due moldavi arrestati dalla polizia locale. Qui siamo a Macerata. Siamo a Macerata perché adesso però ci torniamo subito. Io vorrei un attimo andare a dare un'occhiata anche qui, come vedi anche sul Corriere, su Resta il Carlino, mi ero fermato su questa notizia, però io volevo dare conto ecco della notizia. Civitanova si parla, primi bagni, lettini in spiaggia, tutto pronto per il via alla stagione. Su Porto dei Canadi del Carlino c'è una cosa che appunto avevamo riferito ieri e che il Carlino invece non riferiva, si era limitato a parlare delle reazioni che aveva suscitato interventi di Andrea Michelini a proposito del proscioglimento di Daniele Re dall'accusa della discarica abusiva al cimitero. E Daniele Re era un dipendente comunale e dirigente allora appunto l'ufficio tecnico. Ora la questione è che Geometra Re è stato sulle spine per tutti questi anni perché il comune si stava preparando a chiedere a costituirsi parte civile in eventuale processo e quindi a anzi si era costituito chiedendo 100.000 euro di danni. Invece è arrivata la sentenza che proscioglie completamente il Geometra Re e adesso ci sono i partiti di opposizione, Rovazzani, Laubaldi, che dice ma è stata una contro le luci, è stata un'azione vergognosa, un accanimento vergognoso che deriva da non lo so da cosa, da vecchie ruggini fra lui e l'attuale adesso, non so, ma Andrea Michelini però è nuovo, non è stato mai, forse qualcun altro. E abbiamo anche la libertà va difesa, non è mai per sempre. Bartomeo ha sottolineato che le Canadi è una comunità viva in cui si uniscono tradizioni e cambiamenti. Quest'anno, per evitare, perché tanto la destra alle Canadi è poco più di una mangiatrice di carote, cioè è coniglia, proprio coniglia in tutto, per evitare che esistessero polemiche, hanno permesso alla banda di suonare per ben due volte il Bella Ciao. Vabbè. Bravi, si fa così, si fa, dovete abbassare l'asticella della polemica, si fa così, bravi, mi raccomando, complimenti, certo a voi la personalità non mi manca, la fermezza non mi manca. Allora, dicevo, andiamo adesso a Macerata, dove la polizia locale di Macerata ha arrestato due cittadini moldavi di 20 e 22 anni che avevano tentato di ottenere la residenza e il rilascio della carta d'identità italiana presentando documenti contraffatti. Successo tutto venerdì scorso intorno alle 8:30 allo sportello anagrafe di Viale Trieste. Tre uomini si sono presentati per avviare le pratiche di iscrizione anagrafica. Due dei giovani interessati hanno esibito all'operatrice dello sportello carte d'identità apparentemente rilasciate dall'autorità romena. Il personale in servizio, insospettito di alcune anomalie strutturali dei documenti, ha richiesto l'intervento immediato degli agenti della polizia locale guidata dal comandante Danilo Doria, già presente negli uffici per i controlli di routine. L'analisi approfondita e il successivo controllo incrociato tramite il sistema informativo Schengen, grazie anche alla collaborazione della sala operativa del Ministero dell'Interno, hanno rivelato una realtà ben diversa. I documenti non solo presentavano difformità rispetto agli Spymen originari, ma uno di essi risultava rubato e originalmente assegnato a un'altra persona. Nonostante le difficoltà degli accertamenti, gli agenti hanno identificato e fotosegnalato i due giovani. Sotto il coordinamento della procura, i documenti sono stati sottoposti a una perizia tecnica specialistica effettuata dalla sezione giudiziaria. Falso documentale della polizia locale di Ancona, centro attrezzato per i rilievi di tale precisione. L'esito degli accertamenti tecnici ha confermato la totale contraffazione dei titoli d'identità e così la polizia locale maceratese ha proceduto all'arresto immediato dei due moldavi che si trovano ora ai domiciliari in attesa del processo per direttissima fissato per oggi al Palazzo di Giustizia di Macerata. E poi niente, dai, su, ci siamo. Montecassiano, vediamo un po'. Montecassiano dice: oltre ad Antonelli e Menciotti corrono anche 10 agenti della penitenziaria di Fermo e Ascoli. Dicono: tutti hanno diritto all'aspettativa retribuita per 30 giorni. A Petriolo e Usida, due liste a testa. E quindi, se volete, c'è tutta questa pagina del Corriere in cui si parla appunto delle varie realtà: Montecassiano, Petriolo, Ussita, Muccia e così via. E sarà una bella competizione. Lo stesso il Carlino dedica, visto che le liste si sono presentate proprio sabato scorso, cioè ieri, è logico che adesso c'è il resoconto generale. Io non ho altre cose da riferirvi, anche qui c'è un'altra notizia: un esercito di 453 candidati, tra gli assessori uscenti solo Cassetta non si è ricandidata, sono 32 i posti a disposizione in consiglio, siamo al comune di Macerata. Allora, per il comune di Macerata possiamo anche dare questa notizia. Finiamo con le elezioni amministrative a Macerata: un esercito di 453 candidati spalmati su 16 liste che sostengono 5 aspiranti sindaci. Pronta in asse di partenza la pattuglia dei candidati maceratesi che si darà battaglia nel corso di questo mese elettorale. 24 e 25 maggio, giornate in cui i cittadini sceglieranno con il loro voto, cioè fra un mese, i nuovi rappresentanti del Consiglio Comunale nonché il nuovo sindaco. Allora, a riproporsi candidato sindaco è Sandro Parcaroli, che è appoggiato dalla Lega Civici per Parcaroli, i Maceratesi per Parcaroli, UDC, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Macerata Unita. E poi abbiamo Fratelli d'Italia, poi abbiamo Gianluca Tittarelli, che appunto invece è per Macerata non ci si capisce niente qui, francamente non ci si capisce niente, ma com'è sta storia? Cioè, non c'è gli altri candidati, dove stanno gli altri candidati? Forse c'è la pagina successiva. Ah, ecco la pagina successiva. Pagina successiva, era due pagine, dovevi sfogliare il giornale. Allora, poi abbiamo Gianluca Tittarelli, che appunto si presenta nella sua lista, poi Alleanza Verdi Sinistra, Uniamo, poi c'è l'altra Macerata, poi c'è Uniamo Macerata, Riformisti per Macerata, PD, Movimento 5 Stelle, poi abbiamo Giordano Ripa, Futuro per Macerata, Marco Sigona, che invece appunto è messa male, io non ci capisco niente su sta pagina, è messa malissima sta pagina, Ma perché non andate a scuola di comunicazione? Non si fanno le pagine così. Pensate, io mi ritengo una persona di media almeno capacità nel disticarmi su questi argomenti, ma se poi mi ripresentate in questa forma, veramente è da cosa, dall'altro mondo, cose d'altro mondo, cose d'altro mondo. Allora, vediamo se il Carlino invece, no, adesso c'ho una curiosità mia, ci presenta una situazione, diciamo così, meno ingarbugliata. No, Carlino proprio non ci presenta niente. Qui c'è le sfide elettorali. Sì, 25 aprile, centro-sinistra, finalmente ora siamo uniti, liberiamoci di questa giunta. Questo per quanto riguarda il centro-sinistra, però sono articoli, non c'è un quadro, un riquadro, che attualmente lo faranno neanche domani, ma lo faranno martedì. Allora, noi ci fermiamo qui con questa confusione totale, avremo modo di chiarirvi meglio le idee andando a cercare altrove e non qui nelle pagine dei quotidiani. Vi lascio, vi ringrazio, ci sentiamo più tardi quando avremo modo di presentarvi il nostro notiziario alle 12:25. Poi ci sarà una sintesi dei programmi della settimana, ma prima avremo una musica per un giorno di festa curata da Maura Nardi. Vi ricordo che il 10 maggio ci sarà da parte del nipote e del figlio di nostro Angelo Previati una trasmissione in ricordo del padre. Il 10, perché la musica per un giorno di festa, che ha mantenuto il nome e che viene presentata oggi da Maura, era stata la trasmissione per tantissimi anni condotta dal nostro Angelo Previati, che ci ha lasciato purtroppo non ricordo neanche quanto tempo fa. Comunque dovrei cercarlo, comunque questa del 10 maggio è una ricorrenza, non so se 2 anni o 3 anni. Grazie a tutti e una buona giornata, una buona domenica, passatela bene e quando la passate in compagnia di Radio R la passate sempre bene. Adesso vi do, non è una forma di superbia, è una realtà, allora vi do adesso la possibilità di sentire il nostro sponsor e poi andiamo avanti con la nostra programmazione. Ciao a tutti.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16:30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.